Allora, brevemente, in questo piccolo file riepiloghiamo le tecniche basate sul diritto degli esterzi, dicendo anche quali ne sono le caratteristiche. Molto rapidamente, i gruppetti. Allora, no, è meglio di mettere in fila. Le tecniche basate sul diritto degli esterzi hanno un set e un setting simile, cioè è una forma di interrogazione di un piccolo gruppo scelto ad hoc. Le principali tecniche di questo gruppo sono il brainstorming, il focus group, la tecnica Delphi, la SPO, scala delle priorità obbligate, e la NGT, Nominal Group Technique. Ce ne sono infinite altre, però queste sono rappresentative di tutte le cose che vi voglio dire. Allora, in generale, a parte il Delphi che vediamo dopo, i gruppetti devono essere non troppo piccoli, perché se no non fanno massa critica e non si sviluppa un pensiero di gruppo, quindi 3-4 non va bene, 5 è a rischio, da 6 in poi va bene. Non possono essere troppo grandi, perché sennò diventano una specie di conferenza, di assemblea cacofonica, e il conduttore o facilitatore non riesce a dire niente. Quindi 8 è ottimo, 10 va benino, 12 se sei bravo in certe tecniche va bene, di più consigliato o addirittura negativo. Tranne dicevi il Delphi, e così adesso apro un attimo la parentesi sul Delphi. Perché il Delphi no? Perché il Delphi è una tecnica basata su diritti di esterzi che stanno ciascuno a casa sua. Non stanno, cioè è proprio diverso il setting, anzi il set, proprio non, è un set diverso. Mentre qui nelle altre tecniche generalmente si mette, no, tutti vicini con le seggioline messe in tondo, non come siamo qui in aula in questa forma didattica, nel Delphi gli esperti stanno a casa loro, nei loro studi, dove li pare. Quindi ne posso avere anche qualche decina, se dovesse servire, perché l'interazione è mediata dalla comunicazione scritta. Nella tecnica Delphi io recluto un certo numero di esperti che probabilmente per la natura delle domande valutative messe in campo, che forse per la qualità di questi espertoni o per tanta, e quindi che so, sono sparsi per il mondo, per l'Italia, non verrebbero mai più a Urbino a fare una sessione, eccetera, eccetera, decido di fare quindi in questo modo, che preparo dopo averli reclutati, dei questionari, non pensate a questionari strutturati con le domande aperte e chiuse, diciamo dei modelli scritti in cui formulo delle domande rispetto alle quali mi aspetto una risposta discorsiva, aperta, una riflessione scritta. Questo questionario viene mandato, raccolgo le risposte, le sintetizzo, scrivo un secondo questionario, lo rimando, lo ricevo, lo sintetizzo e così via, per diversi round, canonicamente, tradizionalmente 3, casomai 4, ma anche qui non si può tirare troppo la corda perché questa gente si stufa. Allora, in generale c'è un primo round generale con domande molto generali che consente di vedere l'intento di gruppo. Sintetizzo, faccio, gli mando domande più specifiche che vanno a perimetrare il problema e vedo cosa mi rispondono. E alla fine faccio un affondo in un terzo, in un quarto round dove gli chiedo i dettagli, le precisazioni, le probabilità che ciò che loro mi hanno detto sia veri, eccetera, eccetera. Il Delphi si chiama così perché prende il nome dalla città greca dell'oracolo, perché il Delphi è stato inventato come tecnica previsionale per costruire scenari probabilistici di ciò che potrebbe accadere, e quindi è molto utilizzabile in questa funzione, nella funzione tante. In realtà non è che sia usabile solo per costruire scenari probabilistici futuri, perché posso chiedere pareri su robe attuali, ovviamente alla stessa identica credo, quindi non è solo previsionale. quindi il denti possa avere più di 8-10 persone. Il denti poi ha altri problemi che vedremo. Tutte le altre tecniche, FOB, pressione, eccetera, allora 6-8 persone, 10 al massimo. Come li recluto? Boh, dipende qual è l'oggetto. Se sono in un servizio e lavoro con gli operatori di quel servizio, loro sono i membri del mio gruppo, casomai integrati da stakeholder esterni, da utenti, bisogna vedere. Però ci sono dei casi in cui io non ho un gruppo reale come gli operatori di un servizio, ho intenzione di approfondire i problemi relativi alle insicurezze del vivere quotidiano, e questo facendo uno studio politologico, sociologico. E allora mi servono dei cittadini. Come li recluto? Allora, il discorso è di cercare persone che rappresentino punti di vista diversi. Non se mi porto in un coro monocorde dentro il gruppo, perché si inizia a sviluppare anche io su un pensiero di gruppo, la penso tutti quanti allo stesso modo, mi dico tutta la stessa pappa, quando me l'hanno detto la prima volta è bene finire il gruppo. Allora, portare persone che per ruolo, per cultura, per collocazione sociale, professionale, possono avere scusate, punti di vista diversi. Come li trovo? Ci sono tanti modi. C'è ad esempio il modo di chiedere a dei giudici, inizialmente di chiara fama, dei primi nomi, poi a palla di neve, che è una tecnica snowball, non so se avete mai sentito dire, chiedere a questi di indicare altri nomi e così fare poi delle liste basate sui nomi ripetuti da più persone, oppure insomma ci sono molti modi, non è difficilissimo. C'è sempre però un margine di alea, un margine di rischio. I rischi possono essere per esempio di questo genere. Il gruppo appunto, anche se abbiamo cercato di farlo direttamente, è troppo corale. Qui si usa un trucco, questo di solito accade negli ambienti piccoli, geograficamente o culturalmente piccoli. In certe tecniche con brainstorming va bene, cioè gli operatori di quel servizio facciamo brainstorming tra gli indicatori. Se faccio un focus group per capire, focus group ne parleremo meglio, focus group è una tecnica opposta al brainstorming, anziché allargarsi le serie di indicatori, restringe concentrandosi su un argomento, focus group, gruppo focalizzato su un argomento, dove si pone un problema a un gruppettino con due o tre domande, due o tre argomenti correlati, li si lascia discutere. Allora, nel focus group la coralità ammazza, bisogna che questi discutano, contrappongano idee, perché in questo modo riesce a esplorare lo spazio di questo concetto, se no non capisce niente. Un trucchetto è quello della cosiddetta persona sbagliata, cioè mettere nel gruppo una persona che non sarebbe una prima scelta per competenze, eccetera, ma che per ruolo, carattere o per biografia va a perturbare la coralità e la logica monocode del gruppo. Un altro problema tipico del reclutamento dei gruppi è che le persone impegnate non vengono e rimandano la segretaria. È una cosa tragica. Se arriva questa persona col tacchino in mano, dice chi è? E io sono la segretaria B, sono venuto a prendere appunti. Quindi se invece di venire a interagire nel gruppo, viene a prendere appunti di quello che si dice. Cioè, un equivoco clamorosa monta, è capitata una cosa imbarazzante, che non sai cosa dire da questa povera persona. Allora qui bisogna spiegare bene prima. Allora è il come contattiamo e reclutiamo le persone, dove non gli puoi spiegare troppo, cioè non puoi al telefono o in una lettera precisargli, scusate, mi sto imbrogliando la lingua, che cos'è il focus group, come si svolgerà la sessione, eccetera. Però ti devi viceversa raccomandare che venga proprio lui, perché è la sua personale competenza che ti serve, eccetera, eccetera. si creano quei fenomeni di ansia in alcuni. Mi dica bene cos'è che mi preparo, questo è tipico. Cosa devo portare di magari? Niente, si basa sulla sua competenza, si farà una cosa che si chiama brainstorming, ma non si preoccupi, è una cosa molto semplice, dove lei semplicemente produrrà la sua esperienza e lì le sarà spiegato se meglio. Allora, tutta una serie di accorgimenti, che sono poi molto banali, sentite, molto, molto di buon senso, vanno però messi in campo e curati, ivi compreso il recall telefonico, cioè 3 giorni prima ritelefonare a tutti i 3 sicuri che vengono. Il problema più grosso lo pone di nuovo il Delphi, perché mentre bene o male, se sta gente gli ha tolto un fivengo, casomai su 12 se ne vengono 10, quindi fare quello che si deve chiamare un overbooking, no? Tanto 12 se ne vengono tutti di regola lo stesso, poi ne vengono in realtà 10, alla fine mi va bene. Nel Delphi succede una cosa molto più rognosa, che questa gente qui si stufa di scrivere, cioè venire e parlare, e vabbè, avrò sprecato 3 ore, sono venuto a questa riunione, ho fatto sto focus, mi ero ringraziato, sono andato via. Invece, se mi mando un testo scritto, un questionario, io devo scrivere un trattatello, che per me è di 10 righe, per carità, però mi porta via un sacco di tempo, e io di tempo non ne ho. E allora lo metto lì e ci penserò nel weekend, poi nel weekend ne dimentico. E allora cosa fate? Mi sollecitate, dico porca miseria, devo fare questo questionario, lo prendo e mi ripugna. E cosa succede praticamente? Che c'è una caduta molto rapida, cioè noi abbiamo reclutato 20, ci ho detto si fa adesso del 20, ci sto, e già al primo turno gli vengono 15 questionari. Al secondo 10, al terzo 5, a questo punto non funziona più niente, perché l'iniziale pensiero è stato costruito in 15, lo sviluppo è stato sviluppato in 10 e non funziona più. Il 20 è difficile da gestire per questo. E quindi o c'è una forte motivazione che lede le persone, che sono onoratissime di poter fare questo, di partecipare a questo panel, oppure vanno pagate. E questo apre il problema se queste tecniche basate sui gruppi la gente sia da pagare oppure no. Qualche volta sì, spesso no. Se lavoriamo in un servizio con gli operatori del servizio, no che non li paghiamo. Sono già pagati dal loro servizio, sono motivati a partecipare di loro, e anche loro interesse partecipare. E quindi guardare questa valutazione su di loro e sul loro servizio come va a finire. Se lavoriamo per la regione in un programma di sviluppo locale, chiamiamo degli imprenditori, eccetera, questi hanno da capire bene che è una cosa che non interessa loro direttamente, ma forse indirettamente sì, e farsi vedere in questo gruppo fa bene per le loro relazioni sociali, e vabbè, andiamoci. Però gente comincia a essere a rischio. E allora garantire che si fa la colazione o che si dà un piccolo cadeau, si usa così, la penna, la piccola ceramica, va messo in conto. Se poi siamo nel Delphi va pagato. Se poi si fa non Delphi ma anche un focus, ma avete chiamato 10 super professionisti della materia, non potete pensare che si vengono, vanno pagati. Allora, il pagare è uno strumento per coinvolgere. Non è che coinvolge per la banalità, coinvolge perché lega contrattualmente. Cioè, se è un professionista, si sente impegnato a quel punto, c'è un rapporto professionale, vuoi il mio, la mia competenza, mi ci paghi pure. Allora, se dico di sì, ho da fare. Quindi non è tanto un fatto banale, quanto un fatto di legare, perché casomai gli date anche poco, voglio dire, no? Però lo legate a un contratto. Tutte queste cose qui avrebbero molte altre sfaccettature, che però insomma le trovate abbastanza facilmente in letteratura e sono di senso comune. Devo fare un riepilogo però delle tecniche, perché ho detto 4-5 nomi, qualcuno la conoscete, qualcuno no. Allora, riepiloghiamo. Delle 5 che vi ho nominato, 2 sono tecniche non espressamente valutative, e sono il focus group e il brainstorming. Non sono tecniche espressamente valutative, si possono usare nel marketing, nella politica, in psichiatria abbiamo visto i brainstorming, sono tecniche di vario utilizzo. Dal mio punto di vista, il brainstorming è uno strumento di grandissima potenza perché sfrutta uno dei meccanismi cognitivi più evoluti della nostra mente, che è quello della classificazione. Chi di voi ha fatto studi di psicologia dell'età evolutiva sa che il cervello dell'individuo, da neonato a bambino a ragazzino, ha uno sviluppo, cioè non è che il bambino no, ha già la capacità di pensiero sviluppata dall'adulto. E nei vari strati che acquisisce crescendo, quello della capacità classificatoria è uno degli ultimi. E vi devo dire che è così complicato che gli adulti non sanno ben classificare, anche se passiamo la vita classificando e non accorgendosene. Porca miseria. C'è scritto trattati sulla classificazione. Ci sono trattati di metodologi, di epistemologi, di linguisti, eccetera. È uno strumento potentissimo. Poiché nel brainstorming ne siamo furbazioni, non è che stiamo a spiegare la linguistica o la semiotica o meno, facciamo classificare in maniera spontanea, con i rischi che pure nell'esercitazione abbiamo un po' visto di fare un po' di caos, di solito meno, e qui serve il conduttore, il facilitatore che sappia poi recuperare, no? Però vengono fuori delle cose potenti che rappresentano una visione del mondo. Quindi a me devo dire che piacciono moltissimo. Il focus group è, al contrario, secondo me, una stupidaggine. Focus group è un gruppo di 6-8 persone che discute approfonditamente di uno o più argomenti correlati per dare al ricercatore, in questo caso al valutatore, una cognizione abbastanza approfondita, sempre di un campo semantico, se volete, no? Cioè, mi state dicendo che si tratta di questa cosa qui, che ha queste caratteristiche qui e qua. Il focus group, anche in letteratura, è una delle cose più ambigue. Si chiamano focus group quelli di pochi individui o di tanti individui, tutti dello stesso tipo o di tipo diverso, che duri poche ore o tante ore, che utilizzi l'elemento scritto o che non lo utilizzi, e così via. A questo punto, cioè, non c'è un profilo di focus group. C'è un professore universitario, non uno stupidotto, a parte che è possibile che un professore universitario sia un po' stupidotto, ma non so se è questo il caso, che sostiene che Maurizio Costanzo Show è una forma di focus group. A questo punto, signori, il focus group è qualunque cosa in cui un gruppo di persone chiacchiera. La cosa tragica è che è vero, nella pratica, c'è un altro terreno da quello teorico più serio, nella pratica, mentre per fare un buon brainstorming bisogna saperlo fare, scusate, insomma, un po' l'avete visto, ci sono delle complicazioni. Il focus group, ma lo fa chiunque dice, no, non l'ho fatto mai, ma bene o male, sì, lo so condurre un gruppo, e si mette lì e fa quattro chiacchiere. Ecco, il focus group non può essere una stupidità di questo genere. E comunque, mentre il brainstorming dà un prodotto fortemente strutturato e pensato, il focus group finisce con queste 2 ore circa, di solito è così, di discussione grosso modo pilotata nel senso di come regia, si viene trascritta, sbobinata e se ne fa un riassunto. Il suo valore è modestissimo. Ci sono persone che potrebbero pugnalarmi per quello che ho detto, però io penso e sostengo che un fauto così può servire per orientare all'inizio la ricerca valutativa. Mi chiedete di fare una ricerca su una cosa che non conosco, adesso non lo so, facciamo un focus con degli esperti che parlano e che mi danno una dimensione, va bene, però finisce lì, non è un prodotto valutativo, mi dà un'orientata. Oppure alla fine ho dei risultati ambigui oppure delicati, siamo il gruppetto di esperti, li ho fatti discutere a loro, quindi mi danno delle chiavi di lettura. Ecco, in questo senso qui va bene, non siamo proprio il gruppo. Voi avrete capito che sono una persona dalle grandi antipatie. Quindi, brainstorming e focus. Il denti, ve l'ho detto, è una tecnica squisitamente valutativa, ve l'ho già un po' raccontata, è molto carina, ma è veramente un po' difficile da gestire per le ragioni che ho detto. Ne restano due di questi che vi ho presentato io, che sono tanti di più. SPO, cioè scala delle priorità obbligate, ed NGT, cioè Nominal Group Technique. È nata in America, nessuno gli ha dato un titolo in italiano. Sono due tecniche molto simili come setting, ma enormemente, che succede? Enormemente diverse per la tecnica che utilizzano. La SPO si basa sull'attribuzione di valori ordinali a degli indicatori. La NGT si basa sull'attribuzione di valori cardinali a delle robe, degli item. È radicalmente diverso. L'SPO ve l'ho già presentata spiegandovi, facendo dei casi di studio, e ci sono delle numerose slide anche sul sito. Si consente di dare una doppia ordinalità e di vedere quindi le priorità, che si sposa molto bene con la logica valutativa. La valutazione è decidere cosa è meglio e cosa è peggio, cosa è più importante e cosa meno. Quindi una logica ordinale in questo senso si sposa bene. La NGT è molto simile, perché c'è sempre un gruppo di persone che attorno a un tavolo dà questi punteggi, ma ciascun oggetto al quale viene attribuito un valore di scala da 1 a 5 di solito viene valutato di per sé. Quindi, mi spiego meglio, nella SPO non c'è autonomia semantica degli oggetti, è soltanto l'insieme che conta. Nell'NGT c'è altissima autonomia semantica, ognuno viene valutato di per sé. Quindi li potrei giudicare tutti ottimi e dare a tutti 5, giudicare tutti pessimi e dare a tutti 1, e va bene perché di ognuno mi serve quanto gli do. Nell'SPO invece discrimino e quindi è l'insieme che conta, ok? Dopodiché funziona in una maniera simile. L'NGT tipica funziona in questo modo: tutti attorno a un tavolo, primo oggetto a cui attribuire un punteggio. Tutti attribuiscono un punteggio individualmente. Io verifico immediatamente se c'è una concordanza di giudizio attraverso, ad esempio, semplici osservazioni, se c'è uno spiccato valore modale, per esempio, nel punteggio che avete attribuito. Se c'è, basta, quello è il punteggio di quell'oggetto con gruppo concorde, passiamo al successivo. Se invece non c'è un valore concorde, perché il gruppo, votando individualmente, mi ha dato due posizioni diverse, per esempio, allora pongo il problema e dico: il gruppo ha dato due tipi di punteggi diversi. Un gruppo ha votato prevalentemente 2 in una scala da 1 a 5 e un gruppetto ha votato 5. Discutiamone un po'. E di solito cerco di fare una discussione personalizzata, non io credo che, ma le buone ragioni per dare 2, le buone ragioni per dare 5 sono questo che state, ragioniamoci. Dopo che si è brevemente ragionato, si rivolta individualmente. Di solito accade che c'è concordanza di giudizio, perché l'avere dato dei punteggi diversi può essere dipeso da un equivoco, da una incomprensione, che a questo punto la discussione è immediatamente risolta. Laddove invece permanga un giudizio diverso, si deve o continuare a discutere o più pragmaticamente dire: bene, questo è un punteggio che ha la non condiviso dal gruppo, e si va avanti. Di solito, credetemi sulla parola, gli item non condivisi sono una piccola minoranza. Laddove fossero tanti, significa o che ho estratto male il gruppo, ho reclutato male il gruppo, e questi parlano proprio linguaggi diversi e non si capiscono, o che ho formulato male gli argomenti da discutere, sono troppo astratti, sono troppo generali, sono ambigui e quindi ognuno è legittimato a dare una lettura diversa. Se invece è tutto fatto bene, in generale trovate anche qui degli esempi sulle lucidi del web, io oggetto per oggetto li posso fare votare, eccetera. Quando si usa l'NGT, per esempio, un esempio viene facile, se devo verificare la corrispondenza fra oggetti diversi, per esempio azioni in senso lato, azioni realizzate in un programma, con incrociarle con obiettivi di quel programma, per vedere azione per azione se è stata efficace e quanto per raggiungere gli obiettivi o quanto è stata buttata là, eccetera. Allora immaginate una matrice rettangolare, azioni per obiettivi di un programma. Azione per azione vi faccio votare obiettivo per obiettivo quanto è stato efficace in una scala da 1 a 5. Oppure territori o popolazioni oggetto di più programmi. Allora, tutti i programmi sociali di contrasto alla povertà, al disagio sociale, eccetera. Allora, se mi stai dicendo dalla 285 alla 39, non mi ricordo, 309, a reddito minimo che non c'è più perché non lo facciamo più, tutte le robe. Quanto si rinforzano l'un l'altro, tutte queste, o quanto non fanno altro che limitarsi l'un l'altro, se è coerente in queste diverse politiche, le mettiamo in una matrice e vi faccio votare. Allora, pensando al 309, quanto impiccia la 285? Per niente, la rinforzi invece, ma no, ognuno per conto suo. Bene, si possono dare dei punteggi da 1 a 5 e vedere alla fine un tessuto di sì, l'NGT va molto bene per mettere in relazione delle robe. La SPO ve l'ho già fatta vedere presentando un caso di studio, la facciamo domattina come esercitazione, ha un setting simile, cioè il gruppo discute e dà dei punteggi, ma non lo fa ognuno per conto suo, lo fa sempre tutti insieme. In realtà io avevo sperimentato una forma di SPO che assomigliava all'NGT e che partiva dall'attribuzione individuale di punteggi, ma una cosa macchinosa che non funziona e che neanche ve ne parlo. Ci sono tantissime altre tecniche basate sui GPS di cui non vi parlo. Vi parlo soltanto della SWOT perché lei me l'ha chiesto prima, quindi è colpa sua. La SWOT è una cosa che non esiste, anche se è una cosa di cui tutti si riempiono la bocca. SWOT è l'acronimo anglosassone che adesso nel mio perfetto inglese oxfordiano di trasferisco, che è strengthness, forza, weakness, faith, perché è plurale, debolezze, opportunities, opportunità, e threats, minacce. Allora, punti di forza e di debolezza interni di un programma, minacce e opportunità esterne al programma e del suo programma, ok? SWOT quindi è una finzione, perché non esiste come tecnica, che però tutti fanno per dire noi abbiamo fatto una SWOT, quindi noi sappiamo i punti di forza e debolezza del programma. Come si fa per la SWOT? Nessuno lo dice. Allora, la SWOT può essere, tieni messo lì, a tavolino di quello che fai pensare, quale potrebbe essere il punto di forza? Beh, questo, quest'altro. Oppure la posso fare opportunamente con un gruppo. Allora, in stile focus, iniziamo qui, vi dico. Abbiamo da parlare del programma Caldo Italia, che tutti voi ben conoscete. Quali ne sono i punti di forza? Allora voi parlate un po' di eccetera e stabiliamo i due o tre punti di forza di diversi, poi se le foreste eccetera. Fatto così già è meglio. Però attenzione che SWOT non è una tecnica, è il nome che si dà a un risultato che nessuno scrive come lo produce. La cosa bellina è che con un po' e finisco, vi prometto che con 5 minuti finisco. La cosa bella è avere un po' di fantasia metodologica. Io ultimamente mi sono chiesto, ma la SWOT, anche se fosse fatta bene, mi dà un breve elenco di punti di forza e
un altro breve elenco di punti di debolezza, eccetera, tutti vincolati tra di loro. Ma in realtà dicono in contemporanea i punti di forza, le minacce, le opportunità, eccetera. Quindi forse una rinforza l'altra o una elide l'altra. Se invece faccio semplicemente quattro piccoli elenchi, questi sono i tre punti di forza, questi i quattro punti di debolezza, e quindi il nocciolo è se le cose vanno bene o se vanno male, sono prevalenti le forze e le debolezze, che ne so. E allora ho fatto una SWOT con un gruppo di esperti, poi vi ho fatto fare una cosa molto semplice, si chiama confronto a coppie, che vorrebbe dire si prende ciascun elemento e si confronta con tutti gli altri per vedere se portano incremento, se portano decremento o se sono indipendenti. Punto. E si fa una piccola matrice quadrata, ovviamente, no? Perché avete appunto tutti in fila, forze di debolezza, opportunità di nascere, non è importante, e ripetuti matrice quadrata. Sulla diagonale grigia, perché l'elemento non si confronta con se stesso, allora, il primo con il secondo, con il terzo, con il quarto, con il quinto, con il sesto. Che si può fare anche con un NGT, per esempio. No? Si ricorda che può essere NGT? Benissimo. Si può fare in altri modi. Si chiama confronto a coppie, è utilizzato in altri tipi di analisi, è una cosa molto banale. Allora sì che posso vedere, sì, ci sono dei punti di forza, ma sono annullati dalle minacce esterne. Non li abbiamo. Sì, ci sono dei punti di debolezza, però potremmo contrastarli perché sono... Cioè, dopo ti si fa un discorso e puoi elaborare una strategia di intervento anche, no? Allora, il mettere insieme delle tecniche, come poi brainstorming con l'SPO, no? Brainstorming, io lo vedo accoppiato ormai con l'SPO. Allora, bisogna avere un po' di fantasia, capire le potenzialità delle tecniche e immaginarsi percorsi utili. Credo, vedo che non vedete l'ora di salutarmi, devo dirvi che anch'io non vedo l'ora di salutarvi e direi che ci vediamo domattina alle 9, finiamo l'esercitazione e vi parlo brevemente di tutte le altre tecniche. Chi ascolta questo file sa che nel prossimo file non c'è l'esercitazione ovviamente, ma avrà una carrellata veloce su altre importanti tecniche valutative.